la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, dunque siamo in newsline nella puntata di oggi, martedì 26 novembre. Salutiamo subito Roberto Valorani dall'AMMA per le previsioni del tempo. Davanti abbiamo un cielo che potrebbe aprirsi, ma l'instabilità è abbastanza dietro l'angolo. Buongiorno Valorani, ci dica tutto.
Buongiorno a tutti, ben trovati. Sì, la nuvolosità di queste ore legata soprattutto a un flusso umido e mite dai quadranti meridionali, non si tratta di una perturbazione, tuttavia come spesso accade nel semestre più freddo questo flusso porta nubi soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, un po' più di variabilità al centro-sud. Questi addensamenti non sono legati appunto a condizioni instabili, bensì qualche pioggia potrà tuttavia verificarsi soprattutto sul nord-ovest, quindi provincia di Massa Carrara, Lucca, un po' anche su quella di Pistoia, tra Prato e Firenze le piogge sono meno probabili, comunque si tratta di fenomeni deboli e non particolarmente significativi, mentre al centro-sud le cose vanno meglio, non sono previste piogge e qualche schiarita addirittura nel pomeriggio. Flusso umido e mite che porta un rialzo delle temperature, infatti questa mattina valori termici prossimi ai 10 gradi, ben superiori rispetto ai giorni precedenti, e anche le massime oggi potranno sfiorare i 18-19 gradi in Maremma, mentre sulle zone di pianure settentrionali non andremo oltre i 15-16 gradi centigradi.
Grazie per il momento a Valorani, grazie all'AMMA, che risentiremo domani. Breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in newsline.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il Grande Inverno Scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone. Fra viaggi in slitta e fattorie sane, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Avete sentito, siamo partiti con i nuovi spot, la campagna va avanti per il tesseramento del Controradio Club, per il vostro sostegno davvero vi invitiamo ad andare su controradioclub.it, è molto semplice per poter sottoscrivere la tessera, attivare anche da lì l'SD di Cora, cioè da compilare un modulo che inviato poi alla mail che vi indichiamo sul sito, poi pensiamo a tutto noi per quanto riguarda il rinnovo automatico bancario, che è l'opzione per noi migliore in quanto ci permette una progettualità anche, no, di risorse che sono il nostro sostegno e che ci garantiscono una prospettiva non di breve periodo, ma insomma ogni anno c'è questo tesseramento, questa campagna. Il Controradio Club è una realtà storica a sostegno di Controradio e anche di promozione di tantissime iniziative rivolte a voi, che servono anche ad ammortizzare quello che è il costo di una tessera, che però ricordiamo è sempre rimasto invariato, 50 50 euro dall'inizio del club. Ci rendiamo conto che la situazione sociale e economica è difficoltosa e sicuramente non è migliorata rispetto agli anni passati, però davvero vi chiediamo un gesto non di responsabilità ma di contributo concreto per una radio che è vostra compagna nella quotidianità, che siate d'accordo o in disaccordo, ma davvero non vi lascia soli ed è continuamente in ascolto. Controradioclub.it, poi ci saranno nuove date di Radio Aperta e tutte le informazioni riguardanti i gadget, anche vi anticipo qualche coniglio fuori dal cilindro, lo tireremo fuori anche in occasione del Black Friday, ci stiamo facendo venire in mente delle cose, ma voi avete come riferimento il sito del club controradioclub.it, perché da lì davvero è un attimo per poter fare la tessera e per noi quell'attimo è davvero essenziale. Veniamo alle notizie principali sui giornali e sull'home page di oggi del nostro sito controradio.it. Abbiamo seguito il corteo ieri dei lavoratori e delle lavoratrici della Beko Europe e anche l'esito del tavolo di coordinamento istituzionale convocato nel pomeriggio alla provincia di Siena dalla presidente Carletti, che ha ribadito Siena deve continuare ad avere un sito industriale in grado di produrre e mantenere gli attuali livelli di occupazione. Il tavolo era stato convocato, lo ricordiamo, a seguito della comunicazione dell'azienda per la chiusura dello stabilimento, anche quello di Siena, entro il 31 dicembre, a rischio di avere 300 posti di lavoro e relativi nuclei familiari. La riunione nel giorno del corteo di oltre 400 persone ieri è stata l'occasione anche per uno scambio di informazioni in vista del prossimo tavolo di crisi convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma per il prossimo 10 dicembre. Domenico Guarino ha intervistato il vice sindaco di Siena, Michele Capitani.
Forza lavoro per cui quasi la metà sono cittadini residenti nel mio comune, nel comune di questa amministrazione, l'altra metà nei comuni limitrofi, ma insomma abbraccia molte realtà, e lo ha ricordato lei, sono praticamente 300 le loro famiglie. Siamo ovviamente preoccupati, siamo al lavoro, dobbiamo raddoppiare gli sforzi affinché il sito, come ha ribadito anche il sindaco, rimanga industriale, perché lo ricordiamo, nel comune di Siena è l'unico sito, il più importante sito industriale che noi abbiamo, è tra virgolette la nostra industria, il nostro manufatturiero, che qualora dovesse andare via senza ridare a quello stabilimento un futuro produttivo, sarebbe un danno enorme anche in termini di produttività del comune. In questo momento l'unità fa anche la forza di questa città, di questo territorio, che vuole reagire, che non vuole condannarsi a un isolamento anche da un punto di vista produttivo molto molto pericoloso. Lo fa attraverso tutte le sue istituzioni, lo fa attraverso le regioni. Poi sì, ognuno ha anche ovviamente il suo ruolo di opposizione e di critica al governo. Ribadisco però il mio pensiero, Beko è a questo tavolo, lo dobbiamo inquadrare le sue responsabilità, proprio perché il governo ha attivato questa golden power, perché altrimenti magari succedeva come in Polonia, con una chiusura delle chiavi dello stabilimento e arrivederci. Quindi c'è ancora molto da lavorare, ma la partita è aperta grazie anche alla golden power.
Funaro, affitti brevi, alzerò la Tari per chi gestisce più di 4 alloggi, il virgolettato del titolo d'apertura della Repubblica, l'intervista alla sindaca 5 mesi dopo l'elezione, intesa sul cosiddetto mostro del Poggetto, la superficie sarà ridotta e il 20% andrà in social housing, via SCIF inaccettabile, il cantiere occupato dagli spacciatori. E poi c'è un richiamo al sondaggio che ha realizzato l'università sul benessere degli studenti e delle studentesse, il 10% dice di aver subito molestie o discriminazioni, lo ritroviamo anche di taglio alto sul Corriere, i più giovani e la violenza sulle donne, molti segnali ignorati o sottovalutati, un sondaggio reso noto in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, indagine condotta tra studenti e studentesse sul loro grado di benessere all'interno degli ambienti universitari attraverso un questionario diffuso online per intercettare eventuali discriminazioni e incrementare gli strumenti a disposizione della loro sicurezza. Sentiamo la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, nell'esporre i punti più salienti dell'indagine.
I principali risultati sono stati quelli di sicurezza all'interno degli spazi universitari, c'era una domanda appunto che richiedeva proprio questo. Abbiamo registrato anche ovviamente delle situazioni anche di disagio, sebbene in un numero molto ristretto di persone. E l'altro elemento secondo me è comunque collegato, che invece deve essere sottolineato, è che purtroppo gli strumenti che lo stesso Ateneo mette a disposizione non sono così conosciuti, quindi questo è un segnale per noi importante per continuare ad arrivare in maniera più capillare a tutti gli studenti, a tutte le studentesse che appunto manifestano questa esigenza. Vorrei ricordare che abbiamo da poco istituito la figura della consigliera di fiducia, che resta un elemento di particolare importanza perché consente appunto di rivolgersi in livello molto elevato di privacy ovviamente a una persona che fra l'altro è proprio formata e conosce come affrontare eventuali situazioni che si possono manifestare molestie o anche solamente di tentative molestie, quindi abbiamo anche ovviamente l'unitazione di garanzia e poi abbiamo anche l'attenzione con Unifin Include, che è il nostro piccolo, diciamo così, offre dei servizi che poi vanno a indirizzare per esempio i servizi del territorio con i quali devono intervenire anche per legge.
Bullismo in chat a scuola, le frasi shock, l'apertura scelta dalla Nazione, i genitori e i messaggi che hanno fatto scattare l'allarme, lo picchieremo oggi davanti alla sua classe. Intanto in un altro comprensivo e protesta per i troppi scioperi, in un anno perso un mese di lezioni. Per quanto riguarda il bullismo nelle chat, di richiamo su tutte le prime pagine di oggi il caso della scuola Carducci, in chat nella scuola media a denunciarlo lo stesso preside in una circolare inviata alle famiglie. Ieri i ragazzi hanno tenuto incontri in classe, il dirigente invita i genitori a lavorare insieme. L'apertura del Corriere è su un fatto di cronaca che riguarda giovanissimi, baby gang, rapina con il taser, Novoli, in cinque accerchiano due minorenni, poi le minacce per farsi dare i giubbotti. Alle 8:18 minuti salutiamo la nostra prima ospite, l'avvocata Giulia Contini, segretaria dell'Unione Inquilini. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Non sono io la segretaria, che è l'avvocato Claudio Lazzari, ma comunque insomma faccio parte del direttivo dell'Unione Inquilini. Vi ringrazio per questo spazio e noi diciamo vorremmo utilizzare questo momento che ci concedete per parlare di una cosa paradossale, cioè
aspetti un secondo, intanto abbiamo dato gli estremi giustamente della sua carica. Noi abbiamo voluto intitolare diciamo questo spazio "Sfratto a chi lotta contro gli sfratti", perché siamo di fronte a una situazione un po' kafkiana, sicuramente, che ha del paradossale rispetto all'impegno dell'Unione Inquilini sul territorio di Pisa e non solo. Ecco, appunto, raccontiamola.
Sì, allora, noi diciamo siamo Unione Inquilini di Pisa, lotta per il diritto alla casa e cerca diciamo di fornire un aiuto a tutte le persone che si rivolgono alla nostra associazione da ormai 50 anni a Pisa. E questo è sempre stato importante per noi, diciamo, rivolgere il nostro aiuto a tutte le persone di tutti i quartieri della nostra città. Per questo la nostra sede è stata per molti anni in via San Martino e poi dal 2000 abbiamo ottenuto, grazie all'assessore Montano, la sede di via la storica sede di via del Cuore, dove ci troviamo ancora adesso, quindi da 24 anni siamo in quella sede che originariamente era del comune. E il problema è iniziato nel 2021 quando il comune ha trasferito il fondo al demanio di Livorno e da quel momento abbiamo poi ricevuto l'avvio di un procedimento di sfratto per cui il demanio ci chiede oggi di lasciare la nostra sede per restituire quella sede alla procura e probabilmente appunto per farci degli uffici della polizia giudiziaria.
Ecco, poi sul futuro dello spazio ci torneremo, ma come lei ribadiva, dal 2000 voi siete in Via del Cuore, naturalmente una sede di una realtà che si occupa di situazioni che sicuramente in termini di disagio socio-economico sono cresciuti fortemente in questi ultimi anni. Insomma, i report non solo del territorio pisano ma in generale ce lo dicono, diventa fondamentale, no? Per l'utenza, per i cittadini e le cittadine. Ecco, possibile che non si sia pensato di aprire un'interlocuzione per un'alternativa che non portasse a uno squilibrio anche come punto di riferimento proprio sul territorio?
Sì, devo dire che noi tante volte ci troviamo proprio a coprire dei buchi che dovrebbero essere dati dal servizio pubblico, quindi le persone si rivolgono a noi per chiedere un'assistenza a tutto tondo, sia nella parte legale, che però è il minimo poi molte volte durante gli sfratti, no? È più una parte assistenziale delle persone nello spiegare loro che cosa stanno andando incontro, nello spiegargli quali sono le possibilità di utilizzo di alcuni strumenti pubblici e in questo le persone sotto sfratto sono dal pubblico molto spesso non sostenute come si deve, insomma, e quindi si rivolgono a noi. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per rendere questo momento terribile per la vita delle persone un pochino meno spaventoso, ecco.
Siccome dicevamo che con l'amministrazione appunto c'era stata un'interlocuzione che poi vi portò in Via del Cuore, adesso la situazione com'è rispetto al rapporto con le istituzioni per un'eventuale alternativa a questo spazio?
Ma in questo momento non abbiamo ricevuto nessuna proposta formale dalle istituzioni, anzi noi già circa un anno fa abbiamo chiesto una solidarietà, abbiamo reso nota la notizia dell'avvio di questo procedimento amministrativo, però da parte della giunta attualmente comunale non abbiamo ricevuto nessuna formale proposta, ecco. Quindi in realtà noi chiediamo proprio questo in qualche modo, chiediamo che il comune, la persona del sindaco, si possa fare portavoce e avviare un confronto col demanio proprio anche alla luce di quello che è il ruolo che noi svolgiamo come associazione all'interno della, però riconosciuta, credo, insomma, di poterlo dire a livello cittadino, insomma, ecco.
Che tempi ci sono? Qual è l'iter, le scadenze? Come vi state mobilitando? Perché appunto la mobilitazione e il sostegno intorno alla realtà di Via del Cuore è cresciuta anche in questi mesi in cui si sapeva di questa incertezza e di questa spada di Damocle che pendeva sul futuro del servizio.
Allora, noi il 18 novembre abbiamo ricevuto questo avviso di rilascio in cui siamo stati avvertiti che avremmo ricevuto una successiva notifica dopo la quale abbiamo 5 giorni di tempo per lasciare l'immobile. Le tempistiche precise noi non le possiamo conoscere, nel senso che dipendono da come il demanio si attiverà effettivamente, però in qualsiasi momento, a partire già da ora, noi potremmo ricevere un ulteriore avviso sulla base del quale poi saremmo costretti, cosa che ovviamente insomma cercheremo di evitare in tutti i modi, anche speriamo grazie al sostegno delle persone che ci vorranno accompagnare nella nostra battaglia per difendere Via del Cuore, però teoricamente dovremmo lasciare la sede entro 5 giorni.
Ecco, sarebbe davvero inquietante, triste, insomma, dover raccontare dello sgombro dell'Unione Inquilini, una cosa che non vorremmo fare. Proprio per questo ci stiamo attivando anche per sollevare l'attenzione rispetto a una situazione. Il comune potrebbe dire: il demanio ci richiede la sede, noi non possiamo fare niente, però insomma altri spazi potrebbero esserci da mettere sul piatto per cercare di trovare un'alternativa.
Diciamo, questo sicuramente è una strada, però noi vorremmo portare al centro della discussione proprio l'importanza di quella sede, che è un luogo storico dove le persone sanno di poter andare. Sanno di poter venire a chiedere.
Quindi voi dite: vorremmo rimanere lì, ecco, vorremmo che l'amministrazione
Il nostro obiettivo è questo, sì, il nostro obiettivo è questo, anche perché diciamo gli immobili al demanio neanche mancano, ecco, quindi forse tutte le istituzioni potrebbero farsi aprire un confronto per capire quello spazio come può essere abitato nel modo più
Avvocata
funzionale.
Avvocata Contini, in chiusura, poi naturalmente ci riaggiorneremo, ci dà un dato rispetto al tasso di sfratti che ci sono in città, soprattutto derivanti da morosità incolpevole, che è quella veramente che denota lo stato di difficoltà di molte famiglie sul territorio?
Allora, diciamo, gli sfratti purtroppo sono in aumento, e questo, diciamo, anche a livello italiano il 90% degli sfratti è per morosità e spesso è per morosità incolpevole. Io vi posso dire che a Pisa l'Unione Inquilini conta circa 100 provvedimenti di sfratto l'anno, e che nel 2023 in tutta la provincia ce ne sono stati 269. Quindi insomma sono numeri che fanno abbastanza paura. E soprattutto, insomma, basta vedere anche i soldi che vengono spesi per le albergazioni d'emergenza e diciamo in generale il sistema complessivo di non riassorbimento delle persone sfrattate, nel senso che poi non trovano immediatamente un'altra sistemazione, anche quando c'è l'aiuto ci dovrebbe essere l'aiuto del pubblico.
Grazie Avvocata Contini dell'Unione Inquilini di Pisa, naturalmente noi siamo sempre in collegamento con voi, per cui qualsiasi evoluzione della situazione daremo conto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Buona giornata e buon lavoro.
Chiara, buongiorno a tutti. Volevo avvisarvi che intorno alla rotonda di Casellina, dove c'è la chiesa, ci sono 3 volanti dei carabinieri, un'ambulanza, c'è un gran macello. Quindi da Scandicci per andare verso Signa, se qualcuno può evitare la zona e passare da una parallela, perché c'è veramente un gran macello. Ciao, buona giornata a tutti.
Grazie alla nostra ascoltatrice Francesca, che ci ha mandato questo sonoro al 342 8104 111, importante sia per chi si trova in zona e può scegliere cercare insomma di trovare soluzioni alternative, sia per quanto riguarda la cronaca. Verificheremo quanto ci descrive Francesca. Il fatto che ci sia un'ambulanza ci fa pensare appunto che ci sia un incidente, ma andremo a controllare, a capire, e vi daremo conto. Sono le 8:29 minuti. minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Subito dopo riprenderemo la linea per darla a Raffaele Palumbo, che si troverà intorno alle 8:40 in Piazza Dalmazia a Firenze, una piazza spaccata a metà, ovvero a parte i vantaggi innegabili della tranvia, ecco, il percorso della tranvia di fatto ha diviso anche fisicamente la piazza in due, con quali conseguenze per i residenti, per la vivibilità, per il degrado, per la criminalità. Cercheremo di farcelo spiegare da Raffaele Palumbo, che sarà insieme ad alcuni negozianti e residenti della piazza. Tutto questo su Controradio.
Le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Nessuno vincerà una guerra commerciale, la prima risposta della Cina a Donald Trump, che poche ore fa aveva annunciato l'introduzione, subito dopo il suo insediamento, di dazi del 10% sui prodotti importati negli Stati Uniti dalla Cina. Il futuro presidente ha anche annunciato dazi del 25% per Canada e Messico. In tutti i casi Trump ha detto che questi paesi dovranno bloccare i traffici illegali, droga e migranti verso il territorio americano.
Netanyahu riunisce oggi il suo gabinetto per decidere se accettare o meno una tregua con gli Hezbollah libanesi. Alcuni funzionari israeliani citati dai media locali hanno detto che il primo ministro darà il via libera all'accordo mediato dall'amministrazione Biden. L'accordo prevederebbe, tra le altre cose, un'interruzione dei combattimenti per 60 giorni, il ritiro israeliano dal Libano e lo spostamento dei miliziani di Hezbollah ad almeno 30 chilometri dal confine tra i due paesi.
Nel Movimento 5 Stelle, dopo la costituente del fine settimana, è scontro aperto tra Conte e Beppe Grillo. Il fondatore ha deciso di sfidarlo sul piano legale e ha imposto che venga ripetuta la votazione sul nuovo statuto, quello che tra l'altro elimina la figura del garante, cioè di Grillo stesso, e anche la regola dei due mandati. È un estremo tentativo di sabotaggio, lo ha definito Conte, che oggi dal Corriere della Sera ripete, è uno schiaffo verso gli iscritti. La votazione verrà comunque ripetuta, i fedelissimi di Beppe Grillo contano sulla astensione, Beppe Grillo potrebbe fare un appello in questo senso per minare così alla base le fondamenta del nuovo statuto che è stato votato nella costituente dello scorso weekend. Oltre alla fine del garante, lo statuto elimina la regola dei due mandati, dice sì alle alleanze con altri partiti e definisce il Movimento 5 Stelle progressista indipendente.
Il consiglio di amministrazione del Banco BPM si riunirà questa mattina. L'amministratore delegato Giuseppe Castagna parlerà dell'offerta arrivata da Unicredit, un'operazione da 10 miliardi di euro che potrebbe, tramite uno scambio di azioni, porterebbe al controllo della banca milanese da parte di Unicredit. Quella di stamattina sarà la prima tappa di un percorso che porterà alla decisione, ma dalla Lega è arrivato il no di Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti ha minacciato di ricorrere alla Golden Power, l'intervento diretto consentito al governo in operazioni ritenute strategiche per gli interessi del paese.
A Milano per la seconda notte consecutiva ci sono state proteste per la morte di Rami Elghami, ragazzo di 19 anni, deceduto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto al termine di un inseguimento in moto con i carabinieri. I giovani accusano i carabinieri di aver colpito la moto, sono in corso indagini della procura. Il giovane di origini egiziane viveva nel periferico quartiere di Corvetto, lì ci sono state le proteste. Anche nella notte appena trascorsa, gruppi di giovani, un centinaio, hanno bloccato un autobus vandalizzandolo dopo aver fatto scendere le persone a bordo, sono stati appiccati una decina di incendi in strada, ci sono stati lanci di bottiglie e petardi verso la polizia che ha caricato i giovani, una persona è stata arrestata. Tempo previsto oggi al nord, nuvolosità con piogge, variabile al centro e al sud, temperature in aumento. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini.
In A1 personale su strada tra Firenze e Impruneta e il bivio A1-A11 in direzione di Bologna. Mentre in direzione Firenze sempre in A1 a Calenzano c'è una coda per traffico intenso. Sulla Firenze, Pisa, Livorno mezzi in lento movimento tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina direzione Livorno. C'è una coda anche in A11 tra Firenze Ovest e Firenze Peretola direzione Firenze, 3 km al momento. Veniamo ai treni per le avverse condizioni meteo tra Granaiolo e Certaldo. I treni sulla linea Firenze-Empoli Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E il treno 19031 in Empoli Siena viaggia al momento con 35 minuti di ritardo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 30 novembre alle 21 in prima regionale La Meraviglia di Sonia Antinori con Carla Manzon. Uno spettacolo sulle origini del pensiero scientifico con una protagonista che incarna forza femminile e trasformazione attraverso la conoscenza.
Contro Radio.
You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do. Babe, but I love you, Suzanne. You wanted to, babe, but I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do, but I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. Do what you wanna do, ooh, but I love you, Suzanne.
Stai ascoltando Contro Radio.
Che meraviglia.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare.
Radar Network.
Stai ascoltando Contro la Radio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Contro la Radio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Contro Radio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Contro la Radio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Contro la Radio Club, il club di coloro che dicono Contro la Radio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Sono le 8:40 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e come annunciato andiamo in Piazza Dalmazia questa mattina. Abbiamo fatto un focus sulla situazione di Via Santa Reparata la scorsa settimana per capire anche attraverso le vostre segnalazioni, Raffaele Palumbo è andato a vedere, c'era una problematica riguardante sia una trasformazione del contesto rispetto alla gestione turistica ma anche la questione dei rifiuti, dei cassonetti. Peraltro l'intera trasmissione l'abbiamo girata direttamente agli uffici di Alia, così da prendere in carico le segnalazioni dei residenti che abbiamo raccolto. Questa mattina, dicevamo, andiamo in Piazza Dalmazia, una piazza spaccata a metà. Il perché ce lo racconta lo stesso Raffaele Palumbo, a te la linea.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, abbiamo girato tanto in queste settimane da Campi Bisenzio a Santa Reparata a San Nicolò. Oggi siamo in Piazza Dalmazia, ci sono 10 gradi, temperatura in risalita, se ne prevedono ben 17 per quest'oggi, cielo velato, traffico scorrevole per la verità. Siamo di fronte alla fermata della tranvia Dalmazia direzione stazione Piazza Dalmazia e siamo nel negozio Orme, che è proprio nel cuore di Piazza Dalmazia. Due gli ospiti selezionati insieme alla collega Sandra Salvato, estremamente secondo me rappresentativi, significativi della realtà che andiamo a raccontare oggi, e lo diremo tra poco. Ma perché Piazza Dalmazia è interessante? Perché in Piazza Dalmazia è accaduta una cosa molto interessante e virtuosa, che è la tranvia, però nello stesso tempo la tranvia ha un po' spaccato a metà la piazza e sembra al momento un intervento incompleto. C'è disagio, ci sono delle situazioni particolari che racconteremo, c'è un luogo di commercio. Piazza Dalmazia è un hub, è uno snodo importantissimo, si va a Rifredi, si va a Careggi, si va a Firenze Nova, a Novoli, si va verso l'autostrada, ma si va verso la stazione, il centro cittadino, si va verso la tristemente nota via Mariti, per intenderci. Quindi è sempre stato un luogo importante, c'è un cinema storico, ci sono botteghe storiche che resistono e vanno avanti, però dicevamo ci sono una serie di problematiche. Noi siamo con Gemma, che è, oltre che la titolare del negozio che quest'oggi ci ospita, anche la vicepresidente del centro commerciale Naturale, quindi con uno sguardo assolutamente privilegiato su questa piazza. Buongiorno Gemma.
Buongiorno a tutti.
E siamo con Ennio, che oltre ad essere un abitante di una parte particolare della piazza, perché è alle spalle del mercato, perché è dalla parte del sottopasso, è anche un architetto, quindi ha anche uno sguardo sulle cose evidentemente interessato e interessante, interessato in senso, come dire, tecnico del termine. Ennio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ma di che cosa stiamo parlando? Quali sono le problematiche di Piazza Dalmazia?
Allora, io parlo dal punto di vista del commerciante, quindi per quanto riguarda il centro commerciale Naturale, ovviamente è l'affluenza, il fatto che le piazze, i marciapiedi non siano più popolati come un tempo. Quello che facciamo noi come centro commerciale, ci impegniamo a fare molte iniziative. Ora ci sarà una fitta, diciamo, dei fitti appuntamenti per quanto riguarda il Natale, esatto, quindi speriamo che sia accolta dai cittadini queste nostre iniziative, le luminarie, insomma noi ci impegniamo da questo punto di vista. Chiaramente la tranvia ha portato del movimento, però appunto come dicevamo ha spaccato un po' in due le due piazze, quindi abbiamo chiesto anche al Comune un intervento per cercare di risolvere sia la viabilità sia l'afflusso a piedi, che poi è
ma
quello.
Questo tradotto, diciamoci le cose come stanno, diciamo così, se ho capito bene, qui la tranvia ha portato tanti benefici e tanti servizi, anche perché probabilmente io da lei vengo a comprare più volentieri in tranvia che non andando al manicomio cercando parcheggio, diciamoci le cose come stanno, ma ha portato anche tante altre presenze di varia umanità, diciamo così, ho capito bene?
Allora, le presenze credo siano un po' in tutta la città, il degrado purtroppo è una realtà che fa parte ormai della città. La tranvia è uno snodo più svelto anche per queste, diciamo, per queste personalità, ecco. Però noi abbiamo una stretta collaborazione anche con il comune e diciamo che quando abbiamo chiesto gli interventi sono stati fatti, quindi delle migliorie le vediamo. Il problema ovviamente non è risolto, però qualcosa, ecco, è successo, diciamo così.
Raffaele, prendo la linea prima di dare la parola all'altro ospite che tu annunciavi, perché ci arriva un messaggio che dà un contributo ulteriore. Cioè, è davvero cambiata la situazione e l'equilibrio con l'asse tranviario? Perché Osvaldo ci scrive al 342-8104-111. Sono un abitante storico di Piazza Dalmazia, non ricordo da 50 anni a questa parte una piazza unitaria negli spazi. Prima della tranvia gli affollatissimi assi viari Marittimo, Orgagni, Giuliani, Corridoni hanno da sempre spaccato in tre parti la piazza. Non capisco questa ricerca della polemica. In realtà non è una polemica, perché i dati ci dicono che c'è stato un cambiamento nella fruizione stessa. Volevamo capire anche se nella percezione di abitanti e commercianti, e sentiamo rispetto anche a questa sollecitazione cosa ne pensano i tuoi ospiti.
Molto interessante, Ennio.
Sì, certo, la piazza è sempre stata, diciamo, divisa da questi assi viari, però si sperava che con la realizzazione della tranvia venisse portata a compimento una riqualificazione, diciamo così, della piazza, di tutto e anche delle vie intorno maggiore. Cioè, per me è stata fatta in parte questa riqualificazione, ma anche ancora un qualcosa che possa far sì che questi spazi vengano vissuti in maniera tranquilla, in maniera, insomma, sana, diciamo così. Ecco.
Ecco, infatti, più che una polemica, a noi ci interessa raccontare del futuro in qualche misura, nel senso che Ennio dice qui è stato fatto qualcosa di significativo ma di incompleto. In che senso?
Praticamente, allora, via di Rifredi, diciamo, dove arrivano gli autobus che provengono, no, dalle parti più periferiche. Dopodiché le persone, attraversando la via dei Rifredi, vanno, attraversano la piazza e vanno a prendere la tranvia. Ecco, diciamo che di qualificare anche questi percorsi, di qualificare via dei Rifredi, modificando anche la pensilina che è rimasta da quando c'era il mercato lì, che è rimasta così com'era, senza che il comune sia intervenuto in una riqualificazione anche di questo, insomma, manufatto, che potrebbe essere comunque un modo per far sì che che gli spazi venissero in maniera più ordinata, e anche la piazza, che è stata rifatta prima, diciamo, della realizzazione della tranvia, sì, è stata poi lasciata in quella maniera. Ecco, forse aveva bisogno di una riqualificazione urbana diversa, anche se era già stata fatta, ma insomma, visto che appunto è stata realizzata la tranvia, io speravo francamente che venissero appunto riqualificati maggiormente tutti questi spazi, che invece sono rimasti come erano prima e sono stati adattati, diciamo così, al fatto che ora ci sia la tranvia, ma in maniera così molto blanda, diciamo.
La tranvia è stata calata, diciamo, su una realtà preesistente.
Sì, in parte sì, in parte qualcosa chiaramente è stato fatto. Mi faceva notare Gemma che anche la pensilina della tranvia stessa, dove c'era fermata, crea uno spazio nascosto, perché dietro la pensilina poi c'è un altro muretto, e quindi lì si forma, diciamo, una fauna di persone che non sono molto diciamo, sì, cioè non rende lo spazio sicuro, ecco, insomma.
Sì, è un angolo buio tra il retro della pensilina e il fontanello comunale, e questo abbiamo già fatto presente anche questo all'assessore alla pubblica sicurezza. Stiamo cercando di capire se è possibile creare degli spazi alternati della pensilina stessa, in modo da renderlo più visibile anche qualora passassero le pattuglie, che comunque ultimamente ci sono più pattugliamenti a piedi, più pattugliamenti
con le volanti. Certo è che se la piazza, come diceva Ennio, rimane un punto nascosto perché le siepi alte che non vengono tagliate come dovrebbero, il muricciolo, cioè lì è tutto fatto in modo che la piazza rimanga chiusa, quindi coperta e quindi nascosta. Non bastano gli interventi che vengono fatti saltuariamente, soprattutto quando noi sollecitiamo che ci sono le frasche che arrivano al di sopra della pensilina, allora a quel punto arrivano a tagliare. Deve essere fatto più sistematico, ci devono essere dei controlli in modo che la cittadinanza si senta sicura e si possa godere anche della tranvia, ovviamente. Non può essere soltanto il portare il degrado, deve essere utilizzato come viene utilizzato anche a Scandicci, per esempio. Io tutto questo problema, cioè lì c'è stata una riqualificazione, come diceva Ennio, anche parallelamente, cioè la tranvia ha aggiunto e è stato migliorato anche l'ambiente circostante. Qui invece l'ambiente circostante è rimasto quello che era e di conseguenza probabilmente non è più adatto a quello che arriva tramite la tranvia.
Gemma ci ricorda un concetto complesso ed importantissimo, ovvero che la mobilità non è solo spostare delle persone come dei pacchi postali da un posto a un altro, ma è una cosa che ha delle ricadute sociali e economiche, che cambia l'accesso alla vita pubblica, cambia la cittadinanza in qualche modo, il diritto alla mobilità pubblica fatto in un modo o in un altro o non fatto addirittura. La cosa bella è che appunto il fontanello, la tranvia, il mercato, tanti negozi, cioè, Piazza Dalmazia resta comunque una realtà molto viva e molto vivace.
Sì, certo, fatto sta che per me, a mio avviso, dovrebbe essere fatto proprio un progetto di riqualificazione della piazza per creare gli spazi anche per il mercato che appunto è stato spostato all'interno della piazza. Appunto la piazza però non è stata modificata in maniera incisiva per poter accogliere questo mercato, quindi ora insomma c'è anche un po' di confusione per me, insomma, quindi anche la presenza di questa Iole, insomma, andrebbe creato, fatto proprio un progetto vero e proprio pensato in maniera a tavolino, in maniera completa e complessa, per dare spazio al mercato in maniera ordinata, corretta, forse levare l'aiole, non so, ora queste sono cose che uno dovrebbe insomma mettersi appunto a tavolino, pensare e cercare di creare sia degli spazi per il mercato sia degli spazi adatti in maniera tale che quando tutti i negozianti di Piazza Dalmazia organizzano delle manifestazioni per far venire le persone ci siano degli spazi adeguati anche per queste iniziative, insomma, ecco, quindi un pensiero a 360 gradi, diciamo, cioè pensare all'utilizzo della piazza e quindi creare quegli spazi che servono per utilizzarla in maniera sana.
Ecco, questo, sì, questo vivere la piazza e quindi ricreare situazioni che rendano appunto vissuta, partecipata, mi fa tornare al discorso, perché tante segnalazioni noi abbiamo ricevuto rispetto alla questione criminalità in Piazza Dalmazia, sacche di criminalità che si sono spostate in quella zona, tranvia o non tranvia. Abbiamo parlato anche con il presidente della Fondazione Caponnetto, fondazione che oggi presenterà i dati sulla criminalità a Firenze in vista del vertice antimafia che si terrà sabato, e ci diceva sì che lo spostamento, no, dei pusher è cambiato, adesso gli scambi avvengono tra la tranvia e l'uso del monopattino, ma a prescindere dalla tranvia c'è davvero una percezione di insicurezza che è aumentata rispetto a una piazza che è meno vissuta forse anche di notte o più vissuta però in contesti di criminalità, appunto?
Allora, non lo leggo strettamente al discorso della tranvia. Il degrado e la microcriminalità li vedo più legati a un post-Covid dove le piazze erano vuote necessariamente. C'è un problema di microcriminalità dovuto anche a delle case famiglia che sono qui per minori non accompagnati, che sono di zona. Probabilmente andrebbero aiutate anche queste strutture, perché io non voglio dire che l'assistente sociale che segue il minore non accompagnato lo fa solo per prendere la diaria o quel che è. Dico il contrario, dico che probabilmente non ci sono abbastanza fondi affinché questi ragazzi vengano in qualche modo inseriti, non ci sono dei percorsi, si ritrovano a riversarsi sulla strada e chiaramente quella è la storia quasi più vecchia del mondo, che chi non ha nulla si associa con quell'altro che se ne approfitta. Cioè, qui ci sono delle problematiche, però
via via stiamo cercando in qualche modo, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, di diciamo tamponare. Una modifica c'è, un miglioramento c'è. Questa situazione di insicurezza, io trovo, come diciamo commerciante, come, che se la cittadinanza vive le piazze, il degrado si allontana, cioè quello è una cosa naturale.
Ci torniamo tra pochissimo, una battuta su questo tema dell'insicurezza, Ennio, perché poi c'è stato anche un momento in cui la piazza è stata rappresentata dai giornali come spaccata, da chi parlava di insicurezza, chi parlava solo di percezione di insicurezza.
Oddio, la percezione di insicurezza è come insicurezza, nel senso, se uno ha quella percezione, insomma, è un problema.
Dici un motivo,
francamente, cioè... io ho delle figlie, appunto, femmine, francamente dico loro sempre di non passare attraverso la piazza di notte, cioè è meglio anche passare da altre strade. È proprio la piazza che un pochino attira, no, questa piccola criminalità. C'è anche il fatto del sottopasso che porta poi a questo parcheggio che hanno realizzato in fondo a Viale Corsi, che potrebbe essere anche d'aiuto, insomma, ai negozianti. Certo, il sottopasso non è proprio uno dei luoghi più sicuri, e quindi era stato un po' rifatto, avevano messo delle telecamere ma ad altezza uomo, e quindi sono state rotte subito. Insomma, si richiede soltanto un'attenzione un po' maggiore anche all'arredo urbano, insomma, sono cose abbastanza logiche, penso, perché se funziona l'arredo urbano, se funziona, se tutto viene ordinato, c'è come dire una minore probabilità che si possa formare sacche di criminalità. Certo, questo va poi associato ad aiuti economici, come diceva Gemma, per gli assistenti sociali, per tutte le strutture che aiutano queste persone.
Al nostro ascoltatore possiamo dire: we love Piazza Dalmazia, vogliamo soltanto migliorarla, non farci né speculazioni né polemiche. Ed è interessante appunto quello che stai dicendo, perché Ennio dice: bene, qui è stato fatto il lavoro, completiamolo, perché ci sono grandi margini di miglioramento, così come il centro commerciale naturale dà un grande contributo, chiede anche al comune di essere sostenuto in questo, non soltanto sotto Natale, perché poi rappresenta un tessuto di vivacità.
Esatto, partecipiamo al bando natalizio del comune per il contributo sulle luminarie, sulle attività della piazza natalizie. Chiediamo un aiuto anche su quelle attività che si svolgono all'interno durante il corso dell'anno, che aiutano il tessuto sociale a migliorare, perché chiaramente facciamo un mercato una volta la prima domenica del mese, anche questo serve a riempire la piazza, porta persone, abbiamo bisogno di maggiori aiuti, magari una burocrazia più leggera, meno magari il suolo pubblico, queste cose qui, ecco, diciamo, non ci aiutano mai in questo senso. Il nostro lavoro è solo ed esclusivamente a favore della cittadinanza, perché non è che quando la prima domenica del mese facciamo il mercato ne beneficiano in quel momento i commercianti, perché i commercianti sono chiusi, qui la domenica i negozi sono chiusi, facciamo il mercato esclusivamente per la cittadinanza.
Raffaele, ti do degli input, siamo in chiusura, ma i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici ci stanno scrivendo, c'è chi ci ricordava che c'era un vecchio tram, dice: mia nonna mi diceva che c'era il vecchio tram con una sua fermata non impattante, che era, diciamo, si inserì e molto utilizzato, oppure ci dicevano che laddove c'era dove c'è il sottopasso, in realtà prima c'erano le case fino in fondo alla ferrovia, insomma non era una piazza divisa come ci diceva un ascoltatore precedentemente. E poi ancora c'è anche lo sgombero forzato dell'occupazione di Corsica, che ha lasciato solo vuoto, e il vuoto non lo riempiono né assessori né altri. E poi vorrei ricordare, Raffaele, con te e con il nostro pubblico, che Piazza Dalmazia è davvero una ferita che deve rimanere aperta nella memoria di tutti rispetto a quanto successe il 13 dicembre 2011. Parlo naturalmente della strage di Piazza Dalmazia.
Assolutamente, luogo potentemente simbolico e di memoria viva da questo punto di vista. Ennio, veramente 30 secondi a chiudere. Un suo amico straniero, un suo amico danese, le dice: ah, che bello, lei vive a Firenze, complimenti, ma in che zona vive di Firenze? In centro? No, allora in periferia? No, nemmeno. Come, come la definiamo questa zona?
Rifredi.
Poi il danese Rifredi, secondo me non lo capisce tanto. Comunque.
No, c'è lo sa anche appartenenza, no, a questo quartiere. Oh, voglio dire, alla fine io ci vivo da quasi sempre, cioè ci sto anche bene. Certo che bisogna porre attenzione a certe tematiche, pensare appunto a 360 gradi, cioè nel senso.
Il turista ora arriva qui anche. Il turista ora arriva
sempre
qui,
per la tranvia.
Sempre per la tranvia, perché è vicino al centro, ma spende meno rispetto a dormire in centro. Quindi
che il comune dovrebbe pensare non soltanto al centro storico, esatto, ma anche ai centri. Cioè, voglio dire, una città si sviluppa tramite tanti centri, che sono Piazza Dalmazia, ora non lo so, ci sono anche altri centri in giro per, no, la prima periferia di Firenze deve essere riqualificata attraverso la creazione di questi centri che creano aggregazione, creano
lo specchio della città, anche questo.
Assolutamente.
Il turista scende qui la sera e poi appunto c'è la stazione, c'è il collegamento con l'aeroporto, è vicino al centro, cioè
vicino all'università,
cioè, vicino all'ospedale.
Cosa che per me è importante, per Firenze dovrebbe il comune dare più attenzione anche a queste zone.
E infatti io all'inizio parlavo di hub, non a caso, perché è veramente interessantissimo la quantità di cose che partono e che arrivano qui in Piazza Dalmazia, da cui vi abbiamo parlato questa mattina, con il contributo, l'aiuto, le idee, le riflessioni di Gemma, che ringrazio, la vicepresidente del centro commerciale naturale di Piazza Dalmazia, e di Ennio, che ci ha dato un suo sguardo da abitante storico e da architetto intorno alle vicende di Piazza Dalmazia, da cui vi restituiamo la linea.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Rock Contest 2024, venerdì 29 novembre, la seconda semifinale, con Lazy Lazarus, Stato Brado, Dilemma, Lo Fai Le Fusa, Ore di Sole e Pietro Mio. Siamo al Glu di Firenze, in via Fanti 20. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. Il voto è online su rockcontest.it.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Il Glu ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 30 novembre sul palco i Traum, un supergruppo dalla dimensione onirica composto da Luca Ciffo, Lorenzo Steccioni, Luca T. Mai e Paolo Mongardi. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set, ingresso gratuito per i soci Glu US Africo.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il grande inverno scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club, dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone. Fra viaggi in slitta e fattorie sane, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente.
Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10:35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, Controradio naturalmente.
These days I've been feeling like the world's gone bad. We all heard lie to, won't press for cash.
I got your back. I done drank, I done smoke, I done chill with my niggas. Tried a lot to help me cope, but the world keeps spinning. So I do what I can not to get lost in it. I'm still looking for some hope, it's just taking a minute.
Walking on the street, I know I'm statistic. They made our life a joke, we feel nihilistic. Controversy feeding us through our iris. Subtle hate from me spread like a virus. Like, who the hell saved that? I can't have that. They hit on black man, I'm dark like Batman. Who the hell wanna shame you on our stack, man? The silence whack, man, we just live for the finer things.
Complicated, the only way to explain it. Got everyday issues, but life's still amazing. Like when my fits raw, but outside it's raining. Can't even be mad, the perfect weather for chilling. Cause the world keep piling it on. I got a whole list of bombs just to turn into song. And I hope the label likes them and they sing along. Cause my parents made it clear, ain't got no college
fund. All my young niggas stay close, smoke dope, just to keep the pain away. All my young niggas keep hope on go to reach Saturday. All my young niggas stay close, smoke dope, just to keep the pain away. All my young niggas keep hope on go to reach Saturday.
But they still like these rats if my ass ain't fat. Lot of pressure on them black ones back. And I don't know if I'm gonna stand as they wanna look at. Cause my proportions don't match all the market attacks. And I'm so tired of trying to be right. I've been battling my mints on my whole damn life. Maybe I should get a therapist to help Kendrick write. But do I really wanna pay for white woman's advice? Hell no, I don't know, I just question it all. Like what if we started over and I had it all? Would I still be me or would the old me be gone? Now I'm just overthinking, let's just finish the song.
All my young niggas stay close, smoke dope, just keep the pain away. All my young niggas keep go to reach Saturday. All my young niggas stay close, smoke dope, just to keep the pain away. All my young niggas keep hope on go to reach Saturday.
I done seen a lot of things, I've been busy on the road. Been around some rich men, been around some poor. Learned a lot of things I never knew before. But there's still a lot of stuff that I really wanna know. Why we teach kids not to have hope in our lessons? Why we act like the white man is a blessing? Why the damn be dazzling? Life without depression. If you didn't want the baby, why just ask about protection? When we pray to God at night, can you hear it? Am I doing music right when I'm speaking from the spirit? I feel like most trap niggas do it for an image. Have the deep love for it since I heard, can I kick it? Thank you for your answers, I've been taking out notes. I've been excited for the ones who support me the most. Cause they help me keep it going, plus I'm scared to go broke. Cause music don't pay, but we still keep on.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Io sono qui nella giungla ormai una personalità. Ma vai qua giù, farò di più e questo poco mi va. Io voglio diventare un uomo e andando giù in città sentirmi tra i miei simili, sono stufo di stare qua. Oh, yuppidoo, voglio essere come te, parlare e ragionare come te, ti mostrerò che imparerò e poi sarò come te adesso. Noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò e cucciolo d'uomo.
Quando ci troviamo a parlare di musica e solidarietà ci fa sempre piacere, vogliamo condividere con voi un appuntamento in programma martedì 3 dicembre alle ore 20:30, un concerto, uno spettacolo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, e lo facciamo con il presidente dell'associazione Voavo Amici di Sofia, Guido De Barros, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Un evento che racchiude tante forze a sostegno dei bambini, in particolar modo dei bambini affetti da patologie neurodegenerative. Come è nato questo appuntamento? Ho conosciuto il dolore che si inserisce in una data particolarmente importante.
Sì, allora la data è il 3 dicembre appunto ed è la giornata internazionale della disabilità. E per l'occasione abbiamo un evento che veramente raccoglie varie intenzioni e obiettivi. Intanto quello di festeggiare e celebrare più che altro questa giornata internazionale, con la partecipazione di questa orchestra molto molto speciale che si chiama Ologramma, per la prima volta a Firenze, composta anche da ragazzi disabili, per l'appunto. Tra i componenti dell'orchestra, che sono ben 57, ci sono musicisti rinomati e ragazzi disabili che sono abilissimi musicisti, e poi tante altre sorprese che veramente riempiranno di senso e di veramente tanta emozione questa serata, che ha un altro scopo, quello di raccolta fondi. La raccolta fondi per un progetto molto importante, tutto toscano e tutto a favore dei nostri bambini e delle nostre famiglie, vale a dire la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica attraverso lo screening neonatale, di cui appunto Voa Voa, l'associazione che presiedo, si sta facendo carico a favore del Mayer, e poi appunto è il referente, insomma, no?
Certo, ricordiamo Guido cosa rappresenta questa associazione rispetto anche alla sua storia e l'origine. Sofia, la bambina farfalla, così definita da molti di noi, conosciuta nella sua storia anche attraverso le parole di voi genitori, attraverso l'impegno che poi avete portato avanti anche dopo la sua scomparsa nel 2017, perché davvero queste malattie possano essere prevenute, riconosciute e si possa intervenire per non far vivere ai bambini e alle bambine quello che Sofia con la sua forza però ha dovuto sopportare.
No, esatto, Chiara, ora smetto un po' i panni del presidente dell'associazione e torno a essere semplicemente un genitore come tanti genitori che ci staranno ascoltando. Sofia, come hai detto te, è stata la nostra primogenita, mia e di Caterina, e purtroppo lei, come hai detto, non c'è più, perché colpita da questa gravissima patologia, la leucodistrofia metacromatica. Io e Caterina abbiamo da subito pensato che questa patologia non dovesse più colpire altri genitori e annientare altre famiglie come noi. Abbiamo fatto le spese, insomma, di questo calvario. Quindi, dopo aver costituito l'associazione, abbiamo finanziato attraverso diversi progetti la messa a punto di questo test di screening, e finalmente dal 2023 ha iniziato la sperimentazione triennale su tutti i punti nascita toscani, vale a dire che tutti i genitori toscani dall'anno scorso e per i prossimi 2 anni avranno quello che è mancato a noi, la diagnosi precoce grazie al sospetto diagnostico dello screening, che ricordo a tutti è quell'esame che si fa con il bambino appena nato analizzando una goccina di sangue prelevato dal tallone. È una sciocchezza in termini appunto di impegno, ma che quella goccina di sangue può veramente fare la differenza tra la vita e la morte. È una morte molto molto lunga, purtroppo una condanna a morte, che è la stessa diagnosi tardiva, quando ormai i sintomi sono visibili, come è successo a Sofia, che durante la diagnosi ci hanno detto: se foste arrivati prima ci sarebbe stata una cura, e comunque efficace soltanto sul bambino ancora senza sintomi. Quindi noi siamo stati tagliati fuori, non vogliamo che accada ad altri genitori, per questo lo screening neonatale è fondamentale ed è anche un vanto, perché la Toscana è la prima regione d'Italia ad averlo, tra i primissimi luoghi al mondo, addirittura davanti agli Stati Uniti. Quindi è una cosa, è una lotta che non riguarda soltanto una famiglia, ma è una speranza che veramente vogliamo che tutti possano averla e non più essere condannati da una diagnosi tardiva.
Motivo per cui è veramente importante poter dare il proprio contributo, partecipare alla serata del 3 dicembre al Teatro Cartiere Carrara con gli Ologramma per sostenere Voa Voa. Lo ricordiamo ancora, i fondi raccolti durante la serata contribuiranno a finanziare il terzo anno appunto del progetto regionale di screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica. Si deve prenotare, si devono comprare biglietti, è possibile arrivare direttamente lì? Diamo tutte le informazioni.
Allora, bravissima. Allora, sì, si dovrebbe prenotare, E per farlo potete trovare l'evento su Facebook, Orchestra Ologramma, e comunque anche telefonando al 335-616-3064. E ringrazio anche i Lions, che sono i Club Lions, innanzitutto Barberino Tavarnelle, Firenze Michelangelo, Certaldo Boccaccio, Firenze Filippo Neri, Lessing ed Empoli, perché noi siamo ospiti a questo giro, non siamo gli organizzatori, siamo i beneficiari. Merito loro, appunto, se questo grande evento si terrà appunto al Quartiere Carrara il 3 dicembre.
Quindi abbiamo voluto dare notizia qualche giorno prima, in modo tale che appunto ci si possa organizzare per partecipare e sostenere questa iniziativa, uno spettacolo, citiamo, anche diretto da Roberta Frison, con testi curati da Carlo Stanzani. Poi il numero di telefono lo potrete rivedere anche e risentire nel podcast che, conclusa l'intervista, metteremo sul nostro sito controradio.it. Guido De Barros, presidente di VoAVo e non solo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per la vostra sensibilità e lo spazio che ci avete dedicato. Buona giornata a tutti. Vi aspetto.
Alle 9:18 minuti siamo nella parte conclusiva della nostra newsline che quest'oggi abbiamo aperto con l'Unione Inquilini, e vi segnaliamo che per quanto riguarda questa realtà sul nostro territorio oggi è previsto un presidio davanti al comune di Viareggio che ha avuto luogo da ieri fino alla mezzanotte, che proseguirà nella giornata di oggi e in quella di mercoledì, organizzato da parte delle sigle Brigata Mutuo Sociale per l'Abitare, Asia, USB e Unione Inquilini. Appunto, il motivo di questa iniziativa, spiegano i portavoce, sollecitare il comune per un tavolo istituzionale per il sociale, per l'abitare, cosa che è stato già fatto ma dal quale non si hanno avute risposte. Questo per quanto riguarda la Versilia. Aggiornamenti invece sull'incendio che è avvenuto lo scorso venerdì e ha interessato l'ex ippodromo Lemulina a Firenze. Abbiamo inviato una diffida al concessionario dell'ex ippodromo ad adempiere ad ogni obbligo contrattuale, con particolare riferimento alla custodia e corretta conservazione del complesso. Mentre oggi alle 15:30 all'ippodromo ci sarà un sopralluogo degli assessori Danti e Biti insieme ai tecnici comunali. Lo ha annunciato l'assessore al patrimonio del comune di Firenze, lo stesso Dario Danti, rispondendo ieri in consiglio comunale a una domanda di attualità del capogruppo di Italia Viva Casini sull'incendio, appunto, che ha interessato una delle strutture causando il crollo di parte della copertura. Oggi ci occuperemo anche del segretario della CGIL Landini, che è a Firenze alla Casa del Popolo San Bartolo a Cintoia. Il segretario generale incontrerà i lavoratori dell'assemblea e i candidati e candidate della funzione pubblica CGIL, perché sono imminenti le elezioni RSU nel settore dell'igiene ambientale. Incontrerà i lavoratori di Alia. Questo e non solo nei nostri prossimi spazi informativi, con aggiornamenti in tempo reale anche sui nostri canali cross mediali. Sono le 9:20 minuti. Newsline termina qui. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata e anche una appello. Andate sul sito controradioclub.it, sostenete la vostra radio, fate la tessera, diventate soci 2025 del Controradio Club.
Sei più sporche,
dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo, dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro, apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo, vuoi una vita normale, nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Oh! Avevo le mani congelate come rose avvizzite, un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa, non mi aspetto risposta. Questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro, scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro, apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale, nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, 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 quel che faccio poi non basta. Puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, 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 perché non sai più gestirla. Basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra. Nessuno ti crede.
troppo normale, nessuno ti vede. Puoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Mi fingo felice per farti felice. Questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Mi fingo felice per farti felice. Questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Può solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Can't see. start a dance and sing, and the chill bumps come up on you. That rhythm finally gets you, and the beat gets you too. Now here's a thing for you to do. You. That rhythm finally gets you, and the beat gets you tonight.